Luca Marchetti, Sky Sport, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora, Luca, io ti dico subito, avevo pronto già delle domande per te, eccetera, però questa
mattina
si sono scatenati tutti, giustamente anche, o meglio, da una parte giustamente, dall'altra no, sulla questione della Supercoppa. Oggi per esempio la Gazzetta ha raccontato di come ormai sia stato più o meno deciso che si giocherà a Milano il 5 gennaio e questo chiaramente porterà anche allo slittamento della partita tra Juventus e Napoli in programma il 6 gennaio, che si sarebbe giocata evidentemente senza quelli che sono stati, che sono i convocati per la Coppa d'Africa. Io ti chiedo se ti aspettavi più o meno questa soluzione, perché se non erro la decisione era tra il 5 gennaio e il 21 dicembre, e se questo in qualche modo secondo te può condizionare, perché ce lo chiedono, quindi io, tra le 30 domande che sono arrivate iniziali, appena mi sono seduto, ci sono queste e mi chiedono di dirtelo e di sapere qual è la tua opinione.
Ma condizionare, ni, nel senso che comunque è una partita che si sarebbe dovuta giocare, no?
Sì.
In realtà viene slittata una settimana, cioè si ballava fra due date che erano già previste, quindi non c'è nessuna forzatura rispetto a un iter burocratico, amministrativo previsto dalla Lega e dalla sua assemblea. È una questione che sicuramente deve essere affrontata. Il Napoli potrebbe avere un piccolo vantaggio a non giocare in quel periodo lì lo scontro diretto, perché in quella data non ci sarebbero sicuramente i giocatori impegnati alla Coppa d'Africa. Se dovesse essere riprogrammata in un'altra data, evidentemente più là il tempo, ci sarebbe questa opportunità di magari averne a disposizione uno, più di uno, dipende quando la riprogrammano, chiaramente.
Certo.
Ecco, questo è l'unico effetto che avrebbe il posizionamento della Supercoppa in quella data lì, e io credo che peraltro la Juventus ne è consapevole, no? Del fatto che un conto è incontrare il Napoli con o senza questi tre, però comunque queste partite bisogna giocarle. Io credo che
però sai che molti chiedono proprio questo, Luca, ecco, quindi perdonami se ti interrompo, dicono: nella gara di andata la Juventus è stata disposta, pur di giocare lo stesso la partita senza farla spostare, a giocare senza sei titolari per il discorso delle nazionali, e lì nessuno si è opposto.
Sì.
Qui invece è disposta con silenzio ad accettare.
Sì, ma al di là dell'atteggiamento della Juventus, ma che ritengo assolutamente corretto e civile.
Anche per me. Sì.
Ma in quel caso ci sarebbe dovuta essere una richiesta della Juventus, che sarebbe dovuta essere accettata anche dal Napoli, no? Dello slittamento di una partita per la questione nazionali. In Spagna lo hanno fatto, in Spagna le tre grandi non hanno giocato l'ultimo turno, poi hanno dovuto riprogrammeranno infatti il Real Madrid è secondo perché ha una partita in meno rispetto alla Real Sociedad, tanto per dirne una. In questo caso no, c'era la possibilità di scegliere. Non è che a un certo punto si sono svegliati,
questa è la cosa.
Adesso favoriamo il Napoli, non gli facciamo giocare Juve Inter quando manca Osimhen, Koulibaly, e così.
Ma chi ha scelto qua secondo te?
Io la decisione tecnica sinceramente mi trovo impreparato, non vorrei dire delle stupidaggini, ma credo che non ci sia una sorta di votazione, credo che si valutino le opportunità e che poi se le società sono d'accordo si fa polemiche la soluzione più adatta, magari anche per una questione di giocare al 21 sarebbe stato peggio per Juventus e Inter, perché avrebbero dovuto giocare in maniera troppo ravvicinata a troppe partite, e quindi hanno deciso di giocarla a gennaio spostando in avanti una partita di campionato, perché magari più in là, verso la primavera, verso febbraio, magari il campionato è meno congestionato, il calendario, scusami, è meno congestionato rispetto ad adesso, in cui già sai che hai determinati appuntamenti fissi. Non lo so, penso che sia anche una questione alle volte di buonsenso, di cercare di trovare la soluzione migliore. Allora, a noi è chiaro che piace sempre trovare quello che non va all'interno delle situazioni, trovare dei possibili vantaggi che vengono dati all'una rispetto all'altra. A Napoli poi comunque quelle partite durante quel periodo lì non le giocherà. È vero che lo scontro diretto è una gara importante, ma non è che se io parto da questo presupposto di integrità sportiva.
Sì, no,
intanto,
io
intanto in assoluto a me piacerebbe, se devo giocarmi qualcosa, giocare con un avversario che sia al massimo delle sue possibilità, perché se vinco con pieno merito e non ho l'alibi di aver vinto contro una squadra che magari non ha dei giocatori importanti. Questo però è il mio punto di vista, posso capire perfettamente chi dice: se devo giocarmi una gara importante preferisco giocarmela con un avversario che non è al massimo, non è il massimo della sportività, ma capisco che nella competizione ci può stare anche chi vuole vincere tra virgolette a tutti i costi, dipendendo nella legittimità sportiva. Dall'altro, questa eccessiva ricerca della polemica, di quello che non va, se non la fanno loro, per carità di Dio, se non la fa la Juventus, se non la fa l'Inter, le dirette concorrenti, non capisco perché dobbiamo insistere noi. Per carità, lo capisco quello che dicono i tifosi, i nostri ascoltatori, è un argomento di riflessione. Credo che sia di rimente, ecco. Guarda, Napoli poi giocherà altre partite senza Anguissa, Osimhen e Koulibaly,
sicuramente, però te la butto fuori là, perché tanto rileggo i messaggi, qualcuno è leggibile, ma non perché ce l'hanno con te, ma perché sono veramente avvelenati, quindi qualcosa lo posso leggere, qualcosa no. Il problema qual è? Te lo spiego molto chiaramente. I tifosi della Juve dicono sempre Juve-Napoli, guarda caso l'andata, là nessuno si è opposto per dire vabbè, ma io voglio giocare contro la Juventus al pieno delle potenzialità, spostiamole eccetera, però doveva dipendere anche dalla Juventus, come hai detto tu, e lì la Juventus segue una filosofia che a me piace e che piace anche a te, me l'hai detto tu, cioè di dire io gioco quando mi dicono di giocare e dove mi dicono di giocare, ce li ho i nazionali, no, bene, amen, gioco. Quello che dicono i tifosi della Juventus, che immagino siano loro quelli che mi stanno scrivendo, è che perché gli altri invece ne approfittano, invece non fanno discorsi analoghi, e quindi invece si finisce sempre con la questione dell'ASL che tirano fuori.
Lo spostamento di Inter Lazio, per dire, e Lautaro Martinez e Correa sono partiti dalla panchina.
Esatto.
Nella situazione in cui si è trovata la Juventus nella precedente pausa delle nazionali, si sono trovate altre società, nella fattispecie in questo caso l'Inter, in una situazione difficoltosa, come si era trovata la Juventus nella prima pausa delle nazionali. È vero che il calendario è congestionato, è un argomento di riflessione importante anche nelle varie riunioni che ci sono a livelli sovranazionali, quindi UEFA, FIFA eccetera eccetera. Si sta cercando, come ci dicevamo, no, la settimana scorsa, rispetto a delle pause che possono essere razionalizzate meglio, quindi con l'utilizzo di giocatori in determinati periodi per fargli fare meno chilometri, perché c'è anche il tema principale di questa vicenda qui, non è tanto Juve-Napoli, Napoli-Juve, Inter-Juve, Milan-Inter eccetera eccetera, o Inter-Lazio, è la salute dei giocatori che poi dopo magari si infortunano dovendo giocare senza poter recuperare a pieno troppe partite con tanti chilometri sulle spalle, c'è il tema degli infortuni, è la salute dei giocatori,
certo.
Il tema su cui le società fanno un investimento, quindi non ne parlo soltanto di salute, parlo proprio di investimenti delle società, per essere meno poetici possibili. Ti ripeto, nel caso delle nazionali ci sarebbe dovuta essere una presa di posizione da parte di una o più società per dire: non siamo nelle condizioni di poter giocare al nostro meglio queste partite qua, perché il calendario ci impedisce di giocare la partita nel miglior modo possibile. Poi le polemiche sul calendario ce le avremo sempre, una volta tocca a te, una volta tocca a me, una volta tocca a Napoli. Il Napoli si è ritenuto più avvantaggiato in questa situazione, ma sempre per le nazionali perderà tre giocatori per un mese almeno, se va bene al Napoli. Se va bene per le nazionali in cui sono impegnati i giocatori del Napoli, li perde anche per un mese e mezzo, forse anche due. Quindi anche il Napoli può lamentarsi del calendario delle nazionali, eh?
No, questo certamente. È che molti dei messaggi che stanno arrivando sono indicizzati su questa partita che da due anni si sposta sempre. E qui, però, questo è un caso, ragazzi. Ma
poi se la guardiamo da un altro punto di vista, al di là delle rivalità che sono,
certo,
belle, perché a me piacciono,
certo.
Poi la Juventus si è sempre trovata, o perlomeno questo è il sentore dei tifosi juventini, in una situazione di difficoltà, ma poi alla lunga ha avuto ragione il campo.
Sì.
Non so come dire.
No, che poi dopo alla fine il campo non, comunque va.
Però non vorrei legare questa roba qua delle nazionali, dello spostamento, la Lega che decide quando fare la Supercoppa, al discorso dei tamponi e tutto quello che è successo lo scorso anno.
No, sono cose
ecco, sono due cose completamente diverse.
Allora, buongiorno, ciao Luca, caro Luca, ti scrivono, saluti da Gianluca. Dice: dove sono state giocate le ultime 9 Supercoppe italiane? E quest'anno, e qui tornano su quell'altro tema che invece è la location, perché dicono la Juventus per 9 anni ha giocato la finale da vincitrice del campionato e si è sempre giocato in campo neutro. È il primo anno che invece si gioca nella casa della vincitrice del campionato, cioè che è l'Inter. Anche qui ti chiedono, in sostanza, è casualità? Beh, per forza, oppure si poteva prendere una decisione diversa?
È casualità? Si poteva prendere una decisione diversa, credo che per una ragione di opportunità anche logistiche si sia deciso di, per quest'anno, di non andare a giocare in Arabia, perché il contratto con l'Arabia c'è per X partite nei prossimi X anni. La pandemia chiaramente ha allargato questi confini, quindi si è deciso di derogare a quella che era una vetrina di fatto, perché la partita fra chi vince la Coppa Italia e chi vince il campionato è sempre il meglio o tra il meglio che può offrire il calcio italiano, e si era sempre fatta o spesso fatta all'estero per dare una visibilità ulteriore proprio al campionato italiano. Era anche fatta in un periodo diverso, non sempre è stata giocata a dicembre o gennaio, perché a volte è stata giocata anche prima dell'inizio del campionato, quindi ci potrebbe stare anche questa di polemica, un conto giocarla all'inizio, un conto giocarla a metà stagione. Quindi a mio avviso questa è veramente una casualità. Peraltro mi pare che l'ultimo Inter-Juve, nonostante ci fosse il record post pandemia di presenza allo stadio e di incassi, non ha impedito comunque alla Juventus di far risultati.
Te lo dico, Luca, oggi sono avvelenati, quindi tra poco passiamo a un'altra polemica. Però
anche perché se non ricordo male, al di là della città dove viene giocata la partita, sì, la divisione dei biglietti, sì, dovrebbe essere qua, tipo finale di Champions, 33-33 e poi 3.
Esatto.
A vendita libera. Poi chiaramente su quell'altro 33% a vendita libera è possibile che ci siano una maggioranza di tifosi, ma i tifosi della Juve, come sappiamo, sono presenti in tutta Italia, e Milano è molto
Oltretutto aggiungiamo anche che tutto sommato non è nemmeno pesante la trasferta, perché Torino-Milano
è veramente
molto vicino. Allora, buongiorno Vincenzo e Luca, intanto Giorgio prepara l'audio così lo mandiamo. Buongiorno Vincenzo e Luca, piccolo vantaggio per il Napoli, oggi abbiamo capito che chi ha peso in Lega e di certo non è la Juve. Lasciatemi passare il termine, tutto questo è vergognoso, scrive Daniele. Io colgo l'occasione di questo messaggio semplicemente per dire come la penso io, come sono convinto al 100% la pensa anche Luca, mi permetto di dirlo. Basta con questa storia del palazzo che decide, ragazzi, qua non c'è nessun palazzo che decide, il calcio è fatto anche di tante cose che devono incastrarsi, e per gioco forza Luca, qualcuno sarà sempre scontento di decisioni arbitrali, di decisioni sui calendari, di incastri, ma questo non significa che c'è un po' il palazzo che decide.
Non c'è nessun disegno preordinato, è possibile che ci siano dei torti, questo io non lo metto in discussione. Soprattutto sul discorso VAR, arbitri, calendari, alle volte può essere più penalizzata una squadra piuttosto che un'altra, ma non c'è stato nessun grande vecchio che ha deciso per conto di chi, o qualcuno che è possibile influenzare per fare in modo che la propria società sia trattata meglio rispetto agli altri. È successo in passato? Probabilmente sì, quando ci si scotta si ha paura anche, fra virgolette, dell'acqua fredda, quindi io non condanno in assoluto la dietrologia o il malpensiero, perché in alcune circostanze quando si è pensato male alle volte ci si è preso, no? Però non è che siccome una volta è successa una cosa poi succede sempre. Io parto sempre da un in generale un contesto di limpidezza, sportività, buona fede, eccetera eccetera. Poi quando non si dovessero verificare questi valori che sono la base dello sport, ne parleremo. In questo caso io non avverto questa urgenza qua, non avverto questo tipo di problematica, cioè non credo che se è stato fischiato il rigore alla Juventus all'89esimo ci sia un disegno contro l'Inter, ecco, tanto per entrare più nello specifico, o se non è stato fischiato quello in Napoli-Roma c'è un disegno contro il Napoli.
Prima dell'audio, che è già pronto, ti leggo anche questo messaggio perché più o meno ci siamo già espressi, però ti faccio esprimere di nuovo. Emilio dice: il problema è che la Juve come società non esiste più, abbiamo un presidente che non fa valere nessuna ragione e non ha voce in capitolo su nulla. Io invece credo che sia assolutamente così. Cioè, il fatto di non andare a fare caciara o di fare, è una questione di atteggiamento. C'è chi battaglia, chi invece battaglia in silenzio, chi preferisce dire per me dove ci fai giocare, ci fai giocare. Questo significa non avere una presidenza, significa avere un indirizzo preciso societario, no Luca?
Che è una differenza. Allora io le politiche politiche delle, delle società non le possiamo conoscere nello specifico, quindi quello che succede nelle telefonate, nelle riunioni, nelle assemblee, nelle riunioni a margine, nei rapporti interpersonali, non è che possiamo sapere tutto, no? Perché è più complicato ancora del calciomercato. Dire che la Juventus non conta nulla penso che sia un errore, però la Juventus è una delle società più importanti d'Italia, è di proprietà di una delle famiglie più importanti d'Italia, e dire che non conta nulla mi sembra obiettivamente eccessivo. Che possano esserci delle priorità diverse rispetto a quelle che in questo momento stiamo parlando, su questo possiamo discuterne quanto ne vuoi, però alle volte veramente credo che ci focalizziamo su dei dettagli all'interno di una stagione o di una direzione che deve prendere una società, che non voglio dire che siano irrilevanti, per carità, ma che probabilmente non hanno tutto quel peso che in questo momento ci sembra abbiano.
Sentiamo quest'audio, Giorgio, vai.
Buongiornissimo da Santino, io ormai non mi faccio meraviglia di queste decisioni che slittano riguardo come a quanto pare la Supercoppa, bensì mi rifaccio sempre al fatto che da juventino ormai che sono ne vedo e ne sento di tutti i colori, e mi chiedo se a questo punto la partita si sarebbe spostata a parti inverse, cosa avrebbero detto sulla Juventus. Ma tanto ormai si sa che la Juventus sposta equilibri che altre società non spostano, quindi ormai comunque la partita andrà giocata e il tutto andrà comunque a favore del Napoli, perché non aveva diversi titolari.
Questo insomma ritorna un po' sulle analisi che abbiamo fatto, Luca, e quindi possiamo anche non tornarci. Tra l'altro c'è un altro audio che è arrivato. Buongiorno Vincenzo. Simone da Castiglione Fiorentino: sarà un nostalgico, ma secondo me la finale di Coppa Italia, di Supercoppa Italia, non la giocherei sempre nello stadio della capitale, peraltro per due volte. Questa è un'altra statistica che non so se sbaglio oppure no, per due volte è stata giocata nella capitale ultimamente, negli ultimi 10 anni, nel 2013 e il 2017, e credo che in entrambi i casi si giocasse contro la Lazio.
Sì,
a casa di una delle due che non era la Juventus.
Sì, cioè, sì,
questa
sì,
è una cosa appunto, che può giustamente anche portarti, dobbiamo essere onesti, al tifoso della Juventus a dire: ma perché no? Cioè, si è giocato due volte con la Lazio e a Roma, una volta con l'Inter a Milano e mai una volta a Torino, perché Torino. Le altre si sono giocate a Pechino, a Doha, a Shanghai, a Doha un'altra volta, a Ghedda addirittura, e a Riyadh e a Reggio Emilia. Cioè proprio come a dire: tu dovunque, ma a Torino mai. Ci sta.
Allora, se noi diciamo che la Juventus negli ultimi 10 anni ha giocato 10 supercoppe, compresa questa qui perché ha vinto 9 scudetti, adesso giocherà questa supercoppa qua, obiettivamente il dato statistico è impressionante, no? Però io non credo che sia un problema per la Juventus, per la composizione del tifo, no, juventino, giocare una finale, dico, non una partita, una finale in una città italiana piuttosto che un'altra. Ti ricorderai benissimo, perché fu una delle poche partite che in campo europeo, non per squalifica, la Juventus non giocò a Torino, ma dopo una vittoria molto larga contro il Paris Saint-Germain, credo addirittura 6-0, 6-1, nelle coppe europee, la Juventus decise di giocare di torno proprio perché aveva la qualificazione in tasca a Palermo, no? Dove la Juventus non andava da diversi anni, perché il Palermo non credo che fosse in Serie A in quel periodo, perché la Juventus ha tifosi ovunque, quindi diciamo che da questo punto di vista è una preoccupazione relativa quella della Juventus. È chiaro che per i tifosi invece che sono a Torino, non aver mai visto in 10 anni dove la Juventus ha dominato una finale di Supercoppa, obiettivamente potrebbe essere, anzi è sicuramente un aspetto da sottolineare e un'anomalia. Però io non credo che sia un problema, anche perché quando le finali sono state giocate all'estero sono arrivati dei soldi, e come dicevamo prima, un potenziale sviluppo del calcio italiano all'estero ne ha bisogno, per la vendita dei diritti di TV, per cercare di aumentare i ricavi commerciali all'estero, per cercare di aumentare la PIL dell'Italia all'estero, nei paesi in espansione, in sviluppo, che possono costituire dei mercati importanti. Quando è stato deciso di farlo a Roma, come c'era Lazio di mezzo, per carità, è una situazione ripeto, singolare, ma ripeto, secondo me non sposta, non sposta, anche perché la Juventus di queste Supercoppe credo che qualcuno poi ne abbia vinta, no?
Sì.
Che in giro per il mondo, che in giro per l'Italia.
Sì, no, ma è proprio è una perplessità che si porta dietro qualcuno, ci può stare, però io seguo il tuo ragionamento, la maggior parte delle volte è stato fatto per questioni economiche e che chiaramente si intrecciavano con le volontà reciproche di andare a guadagnare più soldi possibili. Giorgio, c'è un altro audio, ce l'andiamo a sentire, poi ecco Enzo, ok battagliare in silenzio, scrive Daniele, però anche noi tifosi abbiamo bisogno di un segnale da parte della società. Da questo punto di vista, la riflessione di Daniele, Luca, a che cosa ti senti di rispondere ai tifosi della Juventus che dicono tutto ok, ognuno ha la sua strategia, il suo modo di fare, però noi 14 milioni di tifosi non ci sentiamo rappresentati o comunque difesi dalla società?
Ma per cortesia, ma la Juventus è una società che ha messo adesso 400 milioni di euro nelle casse del club per fare in modo che il club sia sostenibile e continua ad essere competitivo nonostante il periodo difficile, nonostante alcune scelte che non si sono rivelate buone o così buone per lo sviluppo della squadra e quindi per continuare questo ciclo che la Juventus ha chiuso di fatto lo scorso anno con la vittoria dell'Inter in campionato, ma che vorrebbe continuare a tenere vivo e tenere aperto. Credo che questa sia la dimostrazione più grande di quanto la società, la proprietà tenga la Juventus e tenga i propri 14 milioni di tifosi, altrimenti ci sarebbe stata una situazione diversa, ci si è affidati ancora una volta a dei professionisti importanti che hanno legami forti con la piazza o dirigenti che sono cresciuti nella società. Io credo che la Juventus sia una delle società più solide e più serie che abbiamo nel panorama internazionale. Possono succedere degli anni come è successo negli ultimi due, non particolarmente brillanti, ma comunque uno dei due ha comunque vinto il campionato. Dire che la Juventus non tuteli i propri tifosi sinceramente mi sembra eccessivo, ma veramente eccessivo, cioè non mi trovo assolutamente d'accordo.
Perfetto, buongiorno Vince, beh, questo l'abbiamo letto già, voglio sentire quest'audio e poi c'è un altro testuale molto lungo, vai Giorgio.
Buongiorno ragazzi, Michele Nonato nel Garda, volevo fare una riflessione. A parte la location, però dobbiamo iniziare a eliminare i paesi che hanno delle regole, diciamo così, antiquate nei confronti delle donne. Se non riusciamo ad eliminare certe situazioni anche col calcio, non ne veniamo più fuori. Cioè in certi stadi con regole contro le donne, io non giocherei.
Questo è un argomento, invece una scelta politica più che valida, su questo siamo d'accordo.
Su questo siamo d'accordo, ne ha parlato anche il presidente D'Alpino quando c'è stata la polemica lo scorso anno, o due anni fa, non ricordo, della Supercoppa a Riyadh. È vero che c'è un discorso economico importante, è anche vero che però c'è da prendere in considerazione un discorso politico altrettanto importante. Ed sono le stesse considerazioni che stanno facendo ora in Inghilterra, visto che la proprietà del Newcastle è cambiata e arriva proprio da quell'area geografica lì. Che il calcio sia un veicolo di valori, di integrazione, di uguaglianza, al di là della campagna contro il razzismo, che mi pare che la UEFA porti avanti in maniera molto determinata, penso che sia in dubbio e penso che sia un dovere da parte delle istituzioni calcistiche pensare anche e soprattutto a questo.
Detto questo, c'è un altro messaggio che vado a leggerti, ma penso un pochettino si ritorni lì, quindi lo leggo e poi cambio rapidamente argomento insieme a te, perché poi c'è un ascoltatore che dice, vabbè, questa te la leggo dopo. Anche secondo me la Juve sono molto meno di qualche anno fa, ma è colpa mia. Anche secondo me la Juve conta molto meno, ecco, di qualche anno fa, ma è colpa della dirigenza che si è fatta prendere, vabbè, insomma, poi va avanti un po' con frasario che francamente non è leggibile, quindi ragazzi, quando mi scrivete così io mi interrompo e non lo leggo. Andiamo avanti invece. Luca, ti chiedo...
Puoi imparare a
leggere. cioè, qualche cosa, sì, devo leggerla prima perché è veramente illeggibile qualcosa. Allora, invece, quindi l'educazione anche nella terminologia è importante, ragazzi, siamo comunque in radio. Qualcuno invece ti chiede, ma secondo voi Castori può già tornare? Ragazzi, mi sembra veramente, certo, una cosa assurda. Luca, vai.
In assoluto può tornare,
sì, io, in assoluto sì,
io, però. Ma io ripeto quello che ci siamo detti l'ultima volta quando abbiamo parlato dell'esonero di Castori. Per me Castori ha fatto l'ennesimo miracolo sportivo portando la Salernitana in Serie A, non credo che Colantuono non sia in grado di poter lottare per salvarsi, ma credo che Castori avesse le stesse chance che ora ha Colantuono, perché la squadra quella è, forse Colantuono, forse Castori la conosceva meglio di quanto la può conoscere ora Colantuono, ma avrà il tempo di conoscerla. Il legame con la piazza sicuramente lo ha anche Colantuono, ma Castori era l'allenatore di un sogno incredibile. Il problema non è l'allenatore a Salerno, il problema è il discorso societario che ancora non è stato definito. Il problema è che a causa di questo discorso societario si possono fare degli investimenti relativi e che secondo me la piazza, fra virgolette, non merita. Detto questo, indipendentemente da questi discorsi che abbiamo appena fatto, quando una squadra come la Salernitana, che è tanto tempo che manca dalla Serie A, si affaccia alla Serie A, devi mettere in conto necessariamente una stagione piena di sofferenze, perché il divario fra la Serie B e la Serie A è molto ampio, soprattutto se vinci il campionato da sorpresa come ha fatto la Salernitana la passata stagione. La sofferenza la devi mettere in conto, poi può succedere che ti salvi come che non ti salvi, ma devi essere pronto al fatto di poter retrocedere dopo un anno, devi essere pronto come lo è stato l'Empoli in questi anni, come lo è stato lo Spezia che un anno si è salvato, magari quest'anno retrocede, non lo sappiamo, no? Come lo è stato il Verona, perché il Verona prima di siedere stabilmente in Serie A ha fatto l'ascensore un paio di volte, no? Purtroppo per programmare una solidità all'interno di una categoria ci vuole del tempo, non puoi pretendere di salvarti immediatamente, poi se ci riesci puoi mettere le basi per il futuro, ma tutto quello che abbiamo raccontato fa della Salernitana una società, una squadra che in questo momento non può non lottare per la salvezza. Cioè, per me, ripeto, ho trovato strano che avessero deciso di interrompere il rapporto con Castori, perché non è che, ripeto, con Antuono ha tutta la mia stima, peraltro lo conosciamo tutti quanti, è sicuramente un allenatore con grande preparazione, ha fatto dei grandi campionati nelle squadre in cui ha allenato, ma non credo che oggi lui abbia più chance di Castori, ma perché Castori è bravo tanto quanto Colantuono, ecco.
Mi sembra anche a me sarebbero decisioni affrettate, ci sono altre problematiche all'interno della Serenità. Anzi, ti dico anche un'altra cosa, Luca, non so se sei d'accordo, noi abbiamo decantato e giustamente raccontato la bella favola di Ribéry che arriva a Salerno, una città che si innamora, la presentazione, lo stadio pieno, tutto bellissimo, però è di quello che aveva bisogno la Salernitana.
Ma Ribéry sta rispondendo anche sul campo con delle buone prestazioni, con dei numeri, è un giocatore che può fare la differenza, è sempre stato applaudito, perché poi il tifoso non ti perdona se vai a sbagliare la società, sei il primo oggetto di critiche. La Salernitana aveva bisogno anche di quello, anche di quello, non solo di quello. Secondo me è un giocatore, ripeto, che nonostante l'età può ancora dare qualcosa, ma comunque anche con Ribéry la squadra della Salernitana non può non essere una delle candidate alla lotta per non retrocedere, come lo è l'Empoli, come è lo Spezia, che lo scorso anno si è salvato di fatto all'ultima giornata grazie anche all'ottimo lavoro di Italiano, che sta continuando a fare un grande lavoro anche a Firenze, come non può esserlo il Venezia, anche se la stabilità che sembra avere oggi Zanetti forse no, è leggermente superiore alle altre. Però sono le neopromosse e chi si è salvato all'ultima giornata dell'anno precedente, come possono non pensare di non lottare per la salvezza? È una lotta quotidiana, poi dentro c'è sempre qualche grande che magari stecca il campionato. In questo momento il Genoa è nei bassi fondi della classifica, il Cagliari è nei bassi fondi della classifica, quindi pensare di dover fare un campionato di sopravvivenza quando pensavi di aver fatto il salto di qualità potrebbe ingenerare tutta una serie di meccanismi che ti fanno rimanere lì sotto con la paura, quindi eccetera, eccetera. Quindi magari si salva anche più di una di queste che abbiamo appena nominato, a scapito di una grande, tra virgolette grande, o di una che negli ultimi 10 anni magari è stata in Serie A. Però ribadisco, a me ha stupito la separazione da Castori e Salerno, perché non, a mio avviso, per quelli che erano i principi di gioco di Castori, per quello che è stato fatto durante questo anno, durante l'ultimo campionato, durante la preparazione della squadra, la stagione successiva, durante la campagna acquisti, che cosa ti aspettavi?
Domanda da un milione di dollari. Allora, ci stanno C'è un altro audio che è arrivato sempre sul tema precedente, io voglio cercare di dare spazio un po' a tutti, quindi li vado a leggere. Ma come va a finire il 31 dicembre se la Salernitana non sarà effettivamente ceduta? Ipotesi proroga fino a giugno? E queste sono le domande già un po' più legittime e complicate, tra l'altro.
Non lo so, sicuro una svolta ci deve essere. Perché poi possiamo prorogare anche fino a giugno, per carità di Dio. Cioè possiamo, non io e te,
certo.
La FIGC può anche provare, ma poi dopo, comunque a giugno qualcosa deve succedere, dopo che facciamo, siccome la Salernitana è processa, allora lo Tito può tornare ad essere il presidente riacquistando la società, quando invece doveva promettere di averla ceduta in maniera definitiva, quindi dopo ci sentiamo tutti un po' presi in giro, no?
Io sinceramente anche da questo punto di vista, vedi, ti facevo la domanda su Ribéry per dire che ho quasi come la sensazione, lo dico io sia chiaro, di un po' di fumo buttato negli occhi, perché per me arriva la Salernitana in Serie A, io sono contentissimo perché poi adoro la città di Salerno, ci vado spesso, adoro i tifosi della Salernitana, però ho come la sensazione che anche loro abbiano percepito che sono arrivati in Serie A ma senza un progetto valido che possa andare avanti e che quindi sono destinati a scendere a fare un anno di purgatorio più che di...
Sì, però hai ragione, io non, sulla prima parte non sono d'accordo, secondo me Ribéry poteva potenzialmente essere fumo negli
insieme
occhi,
ad altro, sì,
in,
sì.
Realtà, in realtà non lo è. Sul discorso della progettualità ti seguo, la Salernitana è andata in Serie A come sorpresa,
esatto,
ok, come sorpresa, non se l'aspettavano, nel senso che io credo che tutti i giocatori da Tutino in giù, l'allenatore, uno scende in campo per vincere, quando sei lì l'appetito mi ha mangiando e va in Serie A. Ora il progetto della Salernitana è evidente che non c'è, ribadisco quello che abbiamo detto prima, l'Empoli sa che rischia di retrocedere,
esatto.
Quindi costruisce una squadra, potenzialmente, chiaramente per salvarsi, se no sarebbero dei pazzi, okay? Ma se dovessero retrocedere non fallirebbero, anzi avrebbero l'opportunità di fare un altro campionato, ma contestualmente se dovessero rimanere in Serie A avrebbero una base buona per continuare a vivere questa esperienza qui, perché il presidente Corsi non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, infatti è presidente dell'Empoli da 20 anni e l'Empoli ha fatto ottimi campionati di Serie B, ottimi campionati di Serie A, spesso è successo che ha lanciato degli allenatori molto importanti, da Montella, Giampaolo, Sarri, mettici tutti quelli che vuoi. Alle volte è retrocesso perché può succedere che una stagione storta nasce storta ad Empoli, è chiaro che purtroppo arriva alla retrocessione. Se nasce una stagione storta alla Roma o alla Lazio non va in Europa, se nasce una stagione storta ad Empoli non è che non va in Europa, retrocedi purtroppo. Ma oggi il progetto della Salernitana a lungo termine qual è? Quello di proviamoci a salvare e poi costruiamo, ma se retrocediamo comunque abbiamo la base per ritornare in Serie A l'anno successivo come fa l'Empoli o no? A me non pare che ci sia. Perché? Perché non c'è una società. Cioè non c'è una proprietà,
esattamente,
scusa, non una società.
No, esatto, società c'è ma manca una proprietà e quindi chiaramente una progettualità è inevitabile. Luca, ci sarebbe tanto di cui parlare ancora, ed ovviamente erano tutte polemiche, però
vigilia di campionato.
Esatto, tra le altre cose si scende anche in campo, quindi però insomma questa partita del Milan oggi come lo più che altro ti chiedo, il Milan ha recuperato un po' di pezzi importanti, ieri ho apprezzato molto a proposito delle polemiche che sono state fatte anche in questa mattinata, le parole di Pioli che è uno che le spegne e anche molto bene.
Non ha mai creato
la
sua squadra, sempre questo... mandato in campo chi era disponibile,
esatto.
E ha vinto magari anche con un po' di fortuna, anche quando non c'erano 7-8 titolari, non ho mai sentito dire mi manca Ibrahimovic, mi manca Giroud, mi manca Teo Hernandez, mi manca Kessié, mi manca Tomori eccetera eccetera, o mi manca Magnani.
Però insomma non ha mai
Milan, queste tre partite prima della pausa molto più difficili del Napoli, molto. Se passa però questo scoglio prima della pausa in una posizione di classifica uguale o molto vicina a quella attuale, poi il calendario del Napoli sarà più difficile. E ci sarà anche il discorso Coppa d'Africa, se vogliamo restringere l'Europa.
Esatto, esatto. Sì, poi dopo magari vediamo quello che succederà, se si inserirà qualche altra squadra. Io lo so che ti devo salutare, però mi dicono che c'è una domanda per te, audio, quindi te la faccio sentire proprio al volo. Vai Giorgio.
Buongiorno Marco Moretta, vorrei fare una domanda al grande Luca, esperto di mercato. Novità sul mercato Juve, centrocampista, e Luis Alberto alla Juventus, ci sono possibilità? Ciao.
al volo proprio, Luca, so che è complicato, so che ci sarebbe
no,
di cui
Juventus
parlare.
Sul centrocampista sicuramente lo sta cercando, io credo che potrebbe essere utile anche un altro attaccante,
esatto,
viste le indisponibilità che ci sono state nell'ultimo periodo. Su Luis Alberto non abbiamo raccolto spunti per quanto riguarda il mercato, non credo che la Lazio lo regali, indipendentemente da quello che è successo nell'ultimo periodo nella parte iniziale della stagione, sia con la società sia con Sarri e sulla disponibilità insomma al 4-3-3 che sta cercando di inculcare nei suoi giocatori il nuovo allenatore della Lazio.
Perfetto, preciso, sintetico e chiaro. Grazie Luca, a martedì prossimo, ciao!
Ciao.